importanti. Diamo subito il buongiorno a Luca Marchetti di Sky. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, caro Luca, ce n'è di carne al fuoco, poi vedremo da qui al primo settembre cosa si concretizzerà. Io però vorrei partire dalla situazione Roma, poi ovviamente andremo piano piano tutte le altre squadre, con due temi. Il primo, ma che succede a Matic?
Matic succede che ha un'offerta che il giocatore può anche prendere in considerazione, è del Rennes, e che però vorrebbe parlarne con Mourinho, perché sai benissimo che lui è uno dei pretoriani di Mourinho, e la Roma non ha affatto intenzione di lasciarlo andare proprio per l'importanza che Matic riveste all'interno dello spogliatoio. Quindi io credo che ci sarà sicuramente alla base di qualsiasi decisione prima un confronto fra Matic e la Roma, fra Matic soprattutto e Mourinho, e bisognerà in quel caso, chiaramente noi non saremo presenti, ma assaggiare se la voglia di Matic è superiore al rapporto che c'è con il suo allenatore, che lo ha fortemente voluto, che lo ha reso uno dei protagonisti, no, all'interno dello spogliatoio della Roma di questa stagione, che ha dimostrato anche lo spessore non solo calcistico che ha il ragazzo in questi mesi di esperienza a Roma. E sai, quando ci sono delle offerte, poi dopo c'è anche un lato economico da dover assolutamente prendere in considerazione, perché magari a fronte di questa offerta del Rennes si intavola una discussione anche per eventuale prolungamento di contratto, ma queste sono considerazioni che faccio io. Credo che siamo ancora alla prima fase, no? Quindi alla fase del forte interessamento, della possibilità da parte di Matic di cambiare aria. E lui, diciamo che questo tipo di situazione già l'ha approcciata, no? Già l'ha affrontata. Non ti dico che vuole andare via, ma se va a parlare con Mourinho per capire com'è la situazione, già una scelta l'avrebbe anche già presa, ecco.
Però Luca, almeno una certa narrazione, in particolar modo qui a Roma, parla anche di problemi seri personali di Matic. Ora, al di là poi dell'aspetto della privacy, e lì ci fermiamo, ma a te risulta anche questo? Allora, abbiamo perso Luca Marchetti, che adesso andiamo a recuperare. Analisi molto interessante quella che ha fatto Luca, perché appunto c'è una certa, questo va detto, narrazione che invece parla di alcuni problemi personali molto seri che avrebbero portato Matic a chiedere eventualmente la cessione al Rennes. Volevo sapere appunto se anche il buon Luca Marchetti condivide questo tipo di racconto che viene fatto da una certa parte di stampa. Quindi sicuramente queste sono situazioni che vanno prese assolutamente con grande cautela, perché quando poi eventualmente si parla di problemi personali si alza le mani assolutamente, si va anche oltre il discorso calcistico. Però sicuramente Matic rappresenta per la Roma e per Mourinho un giocatore fondamentale, ragion per cui è chiaro che la Roma farà di tutto per trattenere il giocatore, anche perché capite bene, amici all'ascolto, che l'eventuale partenza di Matic vorrebbe metterebbe in difficoltà la Roma, che a quel punto, oltre a Renato Sanchez che sta cercando di portare a casa, costringerebbe comunque la Roma a tornare sul mercato e a trovare un profilo importante per eventualmente sostituirlo. Quindi sono ore molto calde, così come sono ore molto calde sul fronte dell'attaccante per quanto riguarda la Roma, in attesa di recuperare l'abbiamo ripreso, eccolo qua Luca.
Eccomi, sempre qui sono stato.
Ecco
io.
Qua, sì, abbiamo avuto un problema alla linea. Dicevo, a te risulta che dietro questa richiesta di Matic ci siano anche dei problemi personali?
Io ti devo dire la verità, io questo proprio non lo so. Non ne ho idea. Non è che non lo so perché non è che non mi risulta, perché non è vero,
certo.
Non lo so proprio. Può anche essere, non ne ho proprio idea, ti dico la verità, alla fine bisogna essere onesti.
No, ma ci mancherebbe altro, anche perché questa è una cosa tirata fuori da una parte, diciamo, di stampa e comunicazione romana, che però non trova particolari riscontri. Quindi vedremo la situazione Matic. Secondo aspetto in casa Roma, Luca, si complica la ricerca dell'attaccante in questo momento, perché Morata è bloccato, rinnovo di contratto, il problema Marcos Leonardo è ancora stato risolto, e comunque non credo che Marcos Leonardo possa essere l'attaccante titolare della Roma. Quali scenari si aprono?
Beh, noi ieri abbiamo parlato di Zapata.
Sì, vero.
Zapata più di Muriel, perché questa era una possibilità che la Roma aveva accarezzato in questi giorni, e io credo che si andrà anche ad approfondire. Non so se è l'unica pista che ha oggi la Roma, e non sappiamo oggi se può essere un trasferimento in prestito o un trasferimento a titolo definitivo. Di sicuro è un giocatore importante che ha fatto molto bene in questi ultimi anni, al di là di qualche acciacco, ed è un giocatore che è pronto subito, quindi diciamo che andrebbe incontro a quelle che sono le caratteristiche che vorrebbe Mourinho e che avrebbe voluto Mourinho sin da subito. Io sono anche convinto che nel frattempo, siccome mancano 20 giorni alla fine del mercato, si possa in qualche modo andare a cercare qualcosa anche fuori, anche all'estero. Io credo che Tiago Pinto questo lo stia facendo, lo abbia già fatto. Da quello che ci risulta a noi, diciamo, oggi Zapata può essere più di un'idea. Ecco, bisognerà cercare di capire se in queste ore si sta approfondendo questo tipo di ragionamento qua, ma può essere una soluzione che in qualche modo risolva il problema del centravanti che ha abbracciato Mourinho e che mancava nell'ultima foto ufficiale della Roma sul suo profilo Instagram.
Sì, lì bisogna capire, Luca, le condizioni fisiche, no? Perché l'anno scorso due gol di Zapata e tante partite saltate per problemi muscolari.
Ma sì, però è un giocatore che, al di là della questione fisica dello scorso anno, e ogni tanto ha avuto, no, i problemi. Ti ricorderai, sì, che ogni tanto abbiamo parlato di uno Zapata che non era al top della condizione.
Sì, come no.
Però è anche vero che c'è Belotti, e che non è che la Roma rimarrebbe scoperta da quel punto di vista, e credo che un giocatore come Zapata possa dare alla Roma quella continuità che la Roma chiede in una zona del campo dove poi prima o poi rientrerà anche Abraham. Non è che Abraham è stato ceduto, no? E quindi bisogna anche fare, secondo me, questo tipo di conti. Ci sono delle condizioni, secondo me, buone, visto che l'Atalanta ha comprato El Bilal Touré e Scamacca, per poter aggredire, fra virgolette, Zapata, che magari avrà anche voglia di riscatto, avrà voglia di dire l'Atalanta mi ha sostituito, comunque mettere degli attaccanti più giovani di me, ma ti dimostro io che sono ancora forte. Peraltro un'altra considerazione da fare è: oggi l'Atalanta ha sicuramente bisogno di sfoltire lì davanti, ma io credo che preferisca vendere all'estero piuttosto che vendere a una diretta concorrente per la Champions League, ecco.
Certo. Allora, prima di girare pagina, c'è una domanda per te di un nostro ascoltatore, ascoltiamo insieme.
Buongiorno a tutti, Luca da Puntala.
Ciao Luca.
Volevo chiedere al vostro esperto una sua valutazione su Beltran, l'attaccante quasi acquistato dalla Fiorentina, che dovrebbe andare a fare la prima punta nella viola. E poi un giudizio anche sul giovane, su Infantino e sul mercato in generale della Fiorentina. Grazie.
Grazie a te Luca. Fiorentina che dovrebbe chiudere anche Nzola, aggiungo questo. Luca.
Infatti il primo che arriva è Nzola,
sì,
che è sicuramente un giocatore che l'italiano conosce bene, che è un giocatore che ha già avuto due volte in due squadre diverse, a Trapani e a Spezia, quindi sa benissimo pregi e difetti di questo ragazzo che ha grandissime doti tecniche e atletiche, e forse finora è stato bloccato da un carattere un po' irrequieto, no? Ma magari l'italiano sa benissimo come prenderlo. Beltran è un giocatore di grandissima prospettiva, forse anche sicuramente più di Nzola, è più giovane, ha grandi margini. Peraltro, come tu ben sai, è un giocatore che in potenza può essere anche convocato dalla nazionale italiana.
Esatto.
E questo, secondo me, se tu lo agganci al discorso di Retegui che è venuto a giocare in Italia, al discorso di Scamacca che è tornato a giocare in Italia, ora Mancini centravanti se li può andare a guardare senza dover andare in giro per il mondo, no? E questo è un vantaggio per la nostra nazionale. Ti dicevo, no, la Fiorentina sta facendo un mercato, intanto ha rivoluzionato l'attacco, perché arrivano Nzola e Beltran, e sicuramente se ne va Cabral che va al Benfica, molto probabilmente se ne andrà anche Jovic perché non troverebbe spazio. Sta cercando di capire cosa succederà con l'Amrabat, perché è un promesso sposo del Manchester United, ma ancora l'offerta buona non è stata recapitata, ma sicuramente succederà. Infantino è un altro giocatore sul quale la Fiorentina ha puntato molto, è arrivato Parisi per puntellare anche la corsia di sinistra. Mi sembra che la Fiorentina stia dando spazio a quelle che erano le ambizioni che Rocco Commisso ha sempre sbandierato da quando è arrivato, cioè cercare di fare una Fiorentina sempre più competitiva. È arrivata lo scorso anno la finale della Conference League e la finale della Coppa Italia. Quest'anno, secondo me, la Fiorentina cercherà di puntare anche un gradino più su della Conference e quindi cercare di andarsi a prendere un posto in Europa League, cosa non facile, perché oggi la Fiorentina si qualifica in Conference League perché c'è una squalificata, altrimenti sarebbe un pelo fuori dalla lotta europea. Però ha dimostrato di essere una squadra ambiziosa sia in campo che sul mercato.
È vero, è vero.
Con un futuro, perché va a prendere dei giocatori giovani.
Mercato Parisi molto
giovane,
interessante.
Beltrano è giovane, Infantino è giovane e non ha paura di investire. Vende perché è venduto, ma reinveste. E credo che insieme all'investimento che la Fiorentina ha fatto per il Viola Park sia una delle società che oggi si pone in maniera più moderna nei confronti di questo, fra virgolette, nuovo calcio.
Sì, forse Luca, aggiungo, è uno dei mercati più interessanti che la Fiorentina sta facendo. Andiamo sul Napoli, perché notizia di pochi minuti fa, distorsione alla caviglia per Osimhen in allenamento, si è fermato anche Rachmani. Chiaramente non è un infortunio diplomatico questo,
no,
caro
questo
Luca.
No.
No, però insomma, non è iniziata proprio nel migliore dei modi la stagione di Osimhen. Siamo ovviamente in precampionato, ci mancherebbe altro, e ci sono queste sirene arabe che continuano a suonare. Secondo te che succede?
Non lo so.
con gli arabi so, è difficile.
No, ma è difficile la situazione. Allora, noi dobbiamo cercare di analizzare la situazione con gli elementi che abbiamo a disposizione. Elemento numero uno è l'offerta araba. Elemento numero due è la trattativa per il rinnovo di contratto che Osimhen sta facendo ormai da tempo con il Napoli. Quando le trattative durano così tanto, è evidentemente qualcosa da discutere. Cioè, noi pensavamo che potesse servire molto meno per andare al rinnovo di Osimhen, perché questo grande ottimismo che si respirava all'inizio sembrava poter condurre a una conclusione. Così non è stato. Io credo che un giocatore come Osimhen abbia l'ambizione di andare, di essere protagonista in Europa. E quindi magari, al di là del rinnovo col Napoli, anche eventualmente aspettare se devono arrivare delle offerte da qualche altra parte, magari non quest'anno, non necessariamente quest'anno. Dall'altra, come è fatto, c'è il presidente De Laurentiis che non vuole venderlo, che chiede 200 milioni per il cartellino di Osimhen e che nel frattempo però fa fatica a rinnovare un contratto, perché ci sono due variabili: il salario, che chiaramente Osimhen vuole andare all'incasso, giustamente, anche perché sono arrivate delle offerte che non sono state prese in considerazione, ma che avrebbero permesso ad Osimhen di guadagnare molto, e il discorso della clausola, perché dice: va bene, non mi dai tutto quello che voglio, nonostante tu non mi abbia venduto, però almeno fai in modo che, se domani mattina dovesse arrivare il mio grande stimatore, sa benissimo qual è il prezzo che voglio, quindi facciamo un prezzo anche congruo rispetto a quelle che possono essere le capacità di spesa delle grandi d'Europa. Tutti questi elementi, più l'offerta araba, vanno a fare un mix che ha portato Osimhen a saltare le prime due amichevoli, ma per carità, non succede niente, succede spesso che non si voglia rischiare troppo in queste amichevoli di precampionato, perché Osimhen è troppo importante per il Napoli, però sai benissimo che quando c'è il mercato e un giocatore non gioca un'amichevole, è prima cosa che si pensa non è la contratturina, ma il mal di pancia.
È vero,
no?
È vero.
Perché poi quest'anno si sono moltiplicati questi casi di mal di pancia.
Sì, tanti.
A Napoli ce ne sono stati, alla Lazio ce ne sono stati in tutta Europa, no? Cioè, addirittura sottolineiamo che fa il professionista come Harry Kane, professionista, che si impegna anche in questi amichevoli come Harry Kane e che fa 4 gol nonostante ci sia una trattativa monster intorno a lui con il Bayern di Monaco, che si è visto rifiutare 100 milioni di euro. È illeggibile oggi Osimhen, di sicuro c'è movimento e di sicuro l'apprensione che si respira a Castelvolturno fra i tifosi del Napoli ha una ragione di esistere. Poi questo non significa che Osimhen domani non sarà l'attaccante del Napoli, che si disputa durante il mercato aperto ti porta anche a questo tipo di situazioni, te le porta per Osimhen, te le porta per Zirinski, te le porta per Mario Rui, perché ieri abbiamo raccontato stesso ha detto di voler essere ceduto e il procuratore Giuffredi ne ha parlato con De Laurentiis perché non si è andati a buon fine con il rinnovo di contratto che era stato imbastito negli scorsi mesi. Poi è arrivato Nathan, c'è stata l'offerta per Gabri Veiga, c'è l'assalto a Koopmeiners, insomma non è un Napoli immobile come sembrerebbe dal tabellino del mercato, che è fermo praticamente dall'inizio di questa sessione estiva. ma è un Napoli che un po' di turbolenze e un po' di alti bassi li ha vissuti, no?
Beh, tra l'altro noi ricordiamo sempre, Luca, che il mercato arabo chiude il 22 settembre o 24, se non vado errato, però è normale che questa operazione eventualmente va fatta, immagino, nelle prossime settimane, perché è vero che al Napoli potrebbero arrivare 200 milioni, ma poi...
Ma tanto fra poco ne parleremo, cioè, mentre lo scambio Vlahovic Lukaku si può fare anche il primo settembre, sì, perché è uno scambio di attaccanti, quindi io comunque che sono la Juve l'attaccante ce l'ho. Se non chiudo l'operazione ho Vlahovic, che non è che mi fa proprio così schifo, non è che lo devo dar via perché ha litigato con qualcuno, oppure nel frattempo sto dando un pacco al Chelsea, anzi sto dando un giocatore del 2000 che si è magari non trovato benissimo in quest'ultimo periodo, ma che può sempre diventare uno dei giocatori più importanti d'Europa, come la Juventus pensava quando lo ha acquistato. E il Chelsea, nella peggiore delle ipotesi, si tiene Lukaku e poi decideranno insieme cosa fare. E nel caso del Napoli, il giocatore non lo puoi vendere a mercato chiuso, ma secondo me non lo puoi neanche vendere dopo Ferragosto.
Sono d'accordo, d'accordissimo.
No, perché è vero che ti arrivano i soldi, ma prima o poi... poi dopo devi andare a comprare un giocatore che deve andare a sostituire Osimhen. È vero che ci sono Raspadori e Simeone, però un giocatore in più se c'è Osimhen evidentemente serve, quindi non credo che si possa andare troppo oltre. Ti può rimanere sempre il dubbio, può puntare i piedi, però io credo che troppo oltre il 15 di agosto non si possa andare.
E questa può essere una buona notizia secondo me in prospettiva per i tifosi del Napoli. Invece lo hai accennato e chiudiamo proprio con il tormentone estivo, Lukaku Vlahovic. Luca, oggi che giorno è sotto questo punto di vista?
È che lo stesso di ieri, molto probabilmente anche lo stesso di domani. La Juve non ha fretta, la Juve in questo momento aspetta, perché come ti ho detto ha la forza di poter aspettare anche fino all'ultimo. Un'esigenza della Juve è sì, un'esigenza tecnica, è anche un'esigenza economica, ma non è un'emergenza. Cioè la Juventus non è nelle condizioni dell'Inter che oggi deve andare a prendere un attaccante perché deve andare a completare il reparto. La Juventus il reparto ce l'ha ed è anche molto importante, vorrebbe cambiarlo, questo sì, è inutile negarlo, no? Per questioni tecniche, per questioni come abbiamo detto di ambientamento, per questioni anche economiche, e offre un tipo di soluzione al Chelsea sul discorso Lukaku, che oggi invece per il Chelsea è un peso. Quindi questa situazione è una situazione che si sbloccherà quando il Chelsea raggiungerà o si avvicinerà alla cifra che oggi chiede la Juventus per il cartellino di Vlahovic, scontato naturalmente del cartellino
di Lukaku.
Quindi la Juventus chiede almeno 40 milioni di euro, oggi il Chelsea è fermo a 25, capirai che la strada da fare è abbastanza,
sì.
Ma se ufficialmente il Chelsea ancora non si è mosso, se ufficialmente la Juventus ancora non ha alzato il telefono per andare a capire e sondare il terreno, puoi star sicuro che c'è chi sta facendo il lavoro di diplomazia per cercare di ammorbidire le parti.
Su questo non c'è dubbio. Tra l'altro ti chiedo un'altra cosa, Luca, ma eventualmente con quei 40 milioni che chiede la Juventus più il cartellino ovviamente di Lukaku, ma con quei 40 milioni la Juve potrebbe andare a prendere un centrocampista, visto le condizioni fisiche di Pogba, che ci risulta insomma fino a ottobre, fino ai primi di ottobre non tornerà in campo?
Oh, il discorso di Pogba è un discorso che chiaramente lascia un po' con la bocca aperta a tutti i tifosi della Juventus, ed è un peccato per la Juve, un peccato per il calcio italiano, un peccato per Allegri, un peccato per gli investitori della Juventus, perché hanno fatto un investimento pensando che potesse rendere, e invece il giocatore ha giocato una manciata di minuti dall'anno scorso. Il centrocampista può arrivare, secondo me non dipende solo da Lukaku e quindi solo dalla cessione di Vlahovic, ma anche da uno spazio che deve essere necessariamente fatto lì a centrocampo, perché è vero che Pogba oggi non c'è, ma ce ne sono tanti altri, e quindi c'è Locatelli, e quindi c'è Rabiot, e quindi c'è McKennie che è stato rispolverato, e c'è Fagioli, c'è anche Miretti, c'è Nicolussi Caviglia, c'è Zaccaria. Che cominciano ad essere tanti. La Juventus quest'anno ha una competizione più la Coppa Italia, cioè il campionato di Coppa Italia, la Coppa non ce l'ha, quindi la Juve deve fare spazio sia tecnico che economico, e io credo che se dovesse fare questo tipo di spazio, allora perché no, un investimento per un giocatore magari muscolare, non che sì, perché chiaramente che sì non c'è più, ma magari può essere Thomas Partey dell'Arsenal, se dovesse essere ancora sul mercato, potrebbe essere un'idea. però ecco, si devono incastrare un po' di cose. La Juventus però, siccome non è un club di sprovveduti, si prepara già la strada, quindi dovremmo essere bravi noi a capire se nel caso dovesse farsi lo spazio, su quale nome sta lavorando Giuntoli insieme a Manu.
Luca, buon lavoro, grazie. Luca Marchetti di Sky, ciao, un abbraccio. Ciao, ciao.